ovviamente, ma sono gli errori che sono serviti a imparare. Se il legislatore non impara dai propri errori, finisce con creare nuove situazioni dove gli errori si aggravano, ovviamente. Così, per esempio, se noi guardiamo come sono ripartite le competenze a livello comunitario, troveremmo lì una possibile alternativa. La possibile alternativa alla semplice dedicazione di materie. A livello di trattati non si ragiona per materie, si ragiona per politiche. E ragionare per politiche significa dare un senso dinamico. In fin dei conti è quello che un po' dice la Corte quando parla di materie trasversali. Non c'è una materia tutela dell'ambiente, c'è una politica di tutela dell'ambiente. C'è una politica di tutela della concorrenza, c'è una politica di valorizzazione dei beni culturali, quelle sono politiche. Allora, sulle politiche uno può dire chi ha la guida in mano, cioè chi ha la competenza di avviare le politiche, mentre la materia è tendenzialmente a forma di scatola per qualcosa che ha una sua aspirazione quantomeno ad essere rigida. E più è rigida, più è fragile, perché le cose rigide non si adattano, siccome i problemi sono pesanti, il scarso adattamento ai problemi rende fragile la situazione. Invece la nostra Costituzione continua a essere legata alle materie e anzi questa suddivisione di materie è esasperata come funzione normativa. Non solo la potestà legislativa è ripartita per materie, ma anche quella regolamentare. E se leggete il quinto comma del 117, trovate un groviglio di problemi. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Tre proposizioni, una più equivoca dell'altra. Innanzitutto è equivoco il sintagma potestà regolamentare. Che cos'è la potestà regolamentare? Voi sapete che in Costituzione non c'è nessuna definizione della potestà regolamentare né dei regolamenti. In Costituzione c'era semplicemente un accenno al fatto che il Presidente della Repubblica emana i regolamenti, tra le competenze del Presidente della Repubblica, e un accenno al fatto che i consigli regionali approvavano le leggi e i regolamenti. Allora, questo secondo accenno è stato abolito, per cui è sparito. Il primo, come sapete, è stato soggetto, come alcune cose altre della Costituzione, a un'interpretazione restrittiva, per cui ad essere emanati dal Presidente sono soltanto i regolamenti governativi, non quelli ministeriali che sono emanati dal Ministro. Questa è un'interpretazione riduttiva che parte dal problema di dire che cosa sono i regolamenti. Cosa distingue un regolamento da un atto amministrativo generale? Tutti gli atti normativi in forma amministrativa sono di per sé regolamenti. Sapete che c'è una disciplina della legge 400 della funzione regolamentare e poi c'è una disciplina della pubblicazione degli atti che dice che i regolamenti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e nel titolo devono contenere l'indicazione, la parola regolamento, per cui si autoqualificano come regolamenti. E vedremo che la fantasia italiana è sorprendente anche in questo caso. Allora, il governo lo Stato non può fare regolamenti se non nelle materie di competenza esclusive. Bene. Questo significa che non può fare nessun atto normativo in via amministrativa, oppure perché sono tutti materialmente regolamenti, oppure questo riguarda soltanto gli atti che si autoqualificano come regolamentari. La fantasia italiana ha portato il governo a individuare una nuova tipologia di atti che sono i decreti ministeriali senza valore regolamentare. Sono bellissime queste cose, cioè le leggi della Repubblica affidano ai ministri il compito di emanare norme senza valore regolamentare. È scritto proprio così nella legge, tanto che ormai c'è tutto un filone di giurisprudenza e di dottrina che si interroga su cosa siano queste specie di zombie normativi che contengono regole, norme, ma non hanno valore regolamentare. Allora che valore hanno? Non si sa. Si può derogare, si è sanzionati se si deroga. Sono norme vigenti o sono solo soft law, come ormai si dice? Non lo si sa. È una risposta evasiva da una regola tassativa. La regola tassativa è i regolamenti, il governo può farlo soltanto nelle materie esclusive. Salva delega alle regioni. Delega di cosa? Allora, stragrande dottrina, soprattutto all'inizio, l'ha letta in maniera apparentemente letterale, cioè salva delega del potere regolamentare alle regioni. Questa è stata la lettura che ancora oggi è prevalente. E io mi sono sempre opposto a questa lettura e un po' alla volta vedo che la diversa opinione mi sta prendendo piede. Per questa ragione che sinteticamente la frase è scritta in maniera ambigua. Salva delega alle regioni, non si sa di che cosa stai parlando. Ma non c'è mica scritto salva delega della potestà di essa alle regioni, no? Per cui non è che sia una lettura vincolata questa. Tra l'altro è una lettura abbastanza improduttiva per il semplice fatto che non è immaginabile che una legge dello Stato in materia esclusiva poi deleghi il potere regolamentare, cioè quello di attuare le norme generali con norme particolari, alle regioni. Non si è mai visto, non ce n'è pure una di casi del genere. Soprattutto poi se si pensa che, come vedremo, in base al principio di sussidiarietà, le funzioni concretamente amministrative tendenzialmente, anche nelle materie esclusive, sono affidate ai comuni e alle province. Per cui lo Stato che fa una legge esclusiva che finisce con essere per una legge di norme generali, poi la fa, dà alla regione il compito di fare i regolamenti per concretizzare queste norme e ai comuni e province le funzioni amministrative per gestirle. È una cosa da mal di testa, cioè una follia pure. Non c'è nessun esempio di questo, mentre nella precedente Costituzione, 118 secondo comma, si dice lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Questa norma è stata applicata un miliardo di volte, nel senso che leggi dello Stato che abbiano delegato alle regioni funzioni amministrative ce ne sono tantissime, tanto è vero che l'amministrazione regionale in larga parte funziona su delega dello Stato, non sulle proprie competenze. Un esempio per tutti è l'ambiente. L'intera materia ambientale da sempre è stata costruita come materia statale, prima che lo dicesse la Costituzione, in cui però lo Stato ha delegato le funzioni amministrative alle regioni. Sono le regioni che devono controllare le acque, sono le regioni che devono controllare i fumi, sono le regioni che si occupano dei rifiuti e così via. Pensate soltanto alla materia rifiuti. Esiste la materia rifiuti. No, non è elencato in Costituzione la materia rifiuti, quindi è competenza residuale delle regioni, qualcuno potrebbe pensarla così. La materia rifiuti invece tradizionalmente è collocata sotto l'ambiente. Perché? Perché così è partita la direttiva comunitaria. Pensate come si costruiscono i meccanismi, no? Allora, nessuno dubita che la materia rifiuti sia sotto l'ambiente e che quindi sia materia esclusiva dello Stato. Però è una materia che storicamente è delegata alle regioni e ancora oggi le regioni le esercitano per delega dello Stato. Questo esiste, mentre la delega dei regolamenti non esiste. Se questo esiste, notate, c'è un bel problema, perché in base al 118 e la Corte Costituzionale ha elaborato il principio del parallelismo delle funzioni. Dove c'è funzione legislativa c'è funzione amministrativa, questo lo dice espressamente il 18 primo comma. Quello che ha elaborato la Corte è il reciproco: dove c'è funzione amministrativa c'è anche funzione legislativa. E questo la Corte lo ha elaborato per una specifica esigenza costituzionale che si chiama principio di legalità. Lo troveremo nella sentenza 303. Il principio di legalità e le sue conseguenze sul sistema del riparto delle competenze. Allora, partendo dalla vecchia Costituzione, la Corte ha detto: dove lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni e quindi non perde la sua potestà legislativa, le regioni non solo fanno amministrazione, ma possono fare le leggi, anzi, certe volte devono fare le leggi, perché non può esercitare funzioni amministrative se non appoggiate a una legge, perché questo è il principio di legalità. Le funzioni amministrative vanno organizzate per legge, ci sono strutture da creare per legge, vanno finanziate per legge, se incidono sui diritti dei privati devono essere previste dalla legge e così via. Per cui la Corte è arrivata a elaborare il principio di parallelismo non perché c'è l'articolo 118, ma perché c'è il principio di legalità. Mentre il 118 dice funzioni delegate. Ora, la nuova Costituzione apparentemente non parla più di delega di funzioni amministrative, ma questa è quantomeno ereditata dalla precedente gestione. Intere materie, tra cui l'ambiente, per l'appunto, sono amministrativamente affidate alle regioni. Poteva venire fuori ieri il sole, invece che oggi non c'è niente. Capite? Allora, quando si incontra questa disposizione del nuovo 117, a qualcuno dovrebbe venire l'idea che quel salvo delega alle regioni è scritto da Cani, ma non c'è da meravigliarsi, no? I bravi linguisti sono morti con la Costituzione del 48 apparentemente, ma quel salvo delega è salvo delega amministrativa alle regioni, perché ha un senso letta così, perché significa che dove lo Stato affida le funzioni amministrative alle regioni non può fare lui il regolamento, perché la regolamentazione di quelle funzioni legislative la fa la regione e la farà con legge o con regolamento a seconda del suo statuto e le esigenze della materia, ma lo Stato perde il potere di regolare in via amministrativa. Il regolamento è questo, una regolazione in via amministrativa, delego le funzioni amministrative, a queste funzioni amministrative è attaccato anche il potere regolamentare. E questa è l'interpretazione che secondo me è evidente, è un po' la volta sta prendendo piede. Però vedete, c'è un secondo problema nella stessa prima frase di quel quinto comma. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. Beh, qui significa che le regioni hanno potestà regolamentare anche nelle materie concorrenti, per forza, no? lo Stato deve limitarsi alle norme di principio, non è che può fare la norma di principio e poi fa un regolamento con le norme di dettaglio, cosa che veniva in precedenza. E gli è tolto qualsiasi disciplina del dettaglio. Questo apparentemente rafforza la posizione delle regioni, ma rende ancora più utopistica la posizione dello Stato. Cioè lo Stato che in alcune materie, come le grandi reti di trasporto, oppure il trasporto e distribuzione nazionale delle energie, nonché la produzione delle energie, finisce con avere solo normativa di principio e nessuna possibilità né di concretizzarla con legge, né di concretizzarla con regolamento, né di gestire funzioni amministrative di coordinamento, per esempio. Il problema dei problemi sta però nella terza proposizione. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Perché il problema dei problemi? Perché per la prima volta nella storia italiana la Costituzione attribuisce, la potestà regolamentare agli enti locali. Da questo punto di vista è ovvio, gli enti locali hanno sempre fatto regolamenti, non sarebbe una novità. Ma la novità è che questi regolamenti adesso hanno un riconoscimento costituzionale. E allora si deve capire che cosa conta, quanto vale questo riconoscimento costituzionale, quanto pesa questo regolamento costituzionale. Perché si può arrivare a dire, e ormai in tanti si arriva a dire, che questa norma è una norma che fonda il potere regolamentare in Costituzione, fonda il potere regolamentare dei comuni in Costituzione e quindi garantisce il potere regolamentare dei comuni in Costituzione. L'ha detto perfino la Corte Costituzionale in una un po' avventata sentenza data contro l'Emilia Romagna, dicendo la Regione non può fare regolamenti in materie riservate al regolamento degli enti locali, cioè da costruite come una riserva di regolamento. E questo è abbastanza inaudito, è totalmente inaudito ma abbastanza compatibile col quadro. Allora, se noi abbiamo cominciato il 114 dicendo la Repubblica si compone di comuni, bla bla bla, e come vedremo poi il principio di sussidiarietà tende a portare tutta l'amministrazione verso i comuni, in qualche modo abbiamo dato agli enti locali uno statuto costituzionale. Contemporaneamente la riforma che già in passata negli anni 90 ha modificato lo statuto, come dire, l'immagine costituzionale dei comuni. E quando il testo unico della legge comunale provinciale, questo è veramente fortuna, aprire il codice a caso e capitare proprio là, ci dice, articolo 13, capo 1, comune, 13, funzioni, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, questa norma sta sradicando quel vecchio concetto per cui il comune è l'anello terminale dell'amministrazione pubblica, è l'anello periferico di una struttura amministrativa che c'è il suo centro a Roma nel governo e che è tutto dominato dal principio della prevalenza della legge e della tipicità delle funzioni, perché questo è l'origine del principio di legalità. La legge deve fissare le competenze amministrative, deve attribuire i poteri amministrativi, deve regolare, delimitare i poteri amministrativi. E quindi questo voleva dire che la legge statale dà una conformazione ai poteri dell'esecutivo, dei ministeri, ma anche dell'amministrazione periferica, anche di quella autonoma come i comuni, per cui i comuni possono fare solo quello che dice la legge. Ogni atto comunale è regolato da una legge, è esercizio di una competenza attribuita dalla legge, e quindi il regolamento comunale è un atto di autonomia, ma nella misura in cui sia un atto di applicazione di una legge. Capite perché si chiamano regolamenti quello dei comuni? Perché hanno in sostanza la stessa funzione che hanno i regolamenti del governo, attuano la legge, la attuano a livello locale. Questa vecchia idea è già scardinata nel testo unico, che poi ripete quello che è stato scritto nella legge 142 del 90, perché quando si dice che spettano ai comuni tutte le funzioni che riguardano la persona e la comunità e l'assetto del territorio, si sta dicendo lo stacco, il comune, dall'obbligo di applicare le singole leggi, di essere anello di funzionamento amministrativo di singole leggi, e autonomo di decidere i propri obiettivi. Questo è il fatto, no? Se il comune decide di fare, che so io, i comuni si inventano delle cose anche molto carine, l'assistenza domiciliare degli anziani, per esempio, mi viene in mente perché fra me c'è una vecchietta che abita, che ricurva e che quattro volte al giorno viene assistita da volontariato, ma anche dalla struttura, che le portano a mangiare, le vanno a pulire, eccetera. E lo so perché sono a me, perché lei non sente neanche il campanello, per cui quattro volte al giorno devo aprire la porta, che è una delizia. Ma questa è un'invenzione del comune. È il comune che ha deciso di attivare questa sua attività. Non è prevista dalla legge, non credo almeno. Non mi sono posto neanche questo problema, di dire vero. Allora, da questo punto di vista, voi capite che noi abbiamo già da tempo staccato il potere regolamentare comunale da una specifica previsione di legge da attuare. E d'altra parte, i regolamenti comunali sono espressione di un corpo rappresentativo. I più importanti sono votati dai consigli comunali, i consigli comunali hanno le stesse caratteristiche del Parlamento, sono assemblee elettive, assemblee rappresentative, dove si discute, dove è presente la minoranza, dove c'è pubblicità del dibattito. Per cui quando noi diciamo la riserva di legge, il principio di legalità sono garanzie, diciamo che c'è una garanzia nella legge, non perché si chiama legge, ma perché è frutto di un procedimento. Ditelo a Silvio, se qualcuno lo incontra per strada, ricordatelo che il Parlamento è importante non perché legifera presto, ma perché discute pubblicamente. Luigi Einaudi, una bellissima lettera scritta nel 50, se ben ricordo, una notarella, diceva: attenzione a quelli che si lamentano della lunghezza dei dibattiti parlamentari, perché quelli non capiscono l'importanza delle istituzioni parlamentari e non sanno che questa critica è stata l'inizio della contestazione fascista alle istituzioni statutarie. Ogni qualvolta qualcuno comincia a criticare la lentezza del Parlamento, sta facendo un'operazione pericolosissima. E poi continuava: anzi, noi come cittadini dovremmo essere contenti che il Parlamento sia lento, perché meno leggi fa il Parlamento, meno limiti ci impone a noi. Vecchio liberale, per nulla cretino, come vedete. Allora, la mistica del principio di legalità è legata ai valori di un procedimento legislativo. E questi valori di un procedimento legislativo stanno nelle caratteristiche tipiche che noi ritroviamo anche nei consigli comunali e provinciali e anche in quelli regionali, in fin dei conti, no? C'è il consiglio regionale, potestà legislativa, perché? Perché è un'assemblea elettiva e fa le leggi. E il consiglio comunale perché no? Vedete, abbiamo subito un'evoluzione dal basso del sistema comunale senza che questo si riflettesse per molti anni sulla concezione complessiva del sistema. Noi bene o male continuiamo a pensare al comune come sede di amministrazione locale e di regolamenti, esattamente quando il comune aveva il podestà e un consiglio consultivo eletto dal popolo, ma era il podestà nominato dal re, come un funzionario pubblico. Abbiamo questa commistione del sindaco che in parte è eletto dalla collettività e in parte rappresenta il governo, quella fascia tricolore. E tutta questa vischiosità concettuale poi esplode in una norma del genere, perché questa norma del genere del 117, quinto comma, sesto comma anzi mi pare, sesto comma, è rivoluzionaria perché dice il potere regolamentare dei comuni è garantito in Costituzione ed è garantito con oggetto esattamente quello che c'è scritto, disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Questo significa che la legge dello Stato o della Regione dice al Comune, tu hai il compito di costruire asili nido, punto. Poi il procedimento di costruzione degli asili nido, l'organizzazione che li do, eccetera, è competenza del Comune. E lo fa con un regolamento che, a quanto sembra, ha una competenza riservata in Costituzione. Per cui sarebbe illegittima la legge che dicesse il Comune, tu dovevi farlo così e così. Però anche voi capite che questo è un discorso molto difficile, anche perché la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento non è una materia facilmente delimitabile. Certe volte la legge dice al comune, tu fai l'asilo nido, ma prima senti il parere, che so io, dell'autorità scolastica, il parere dell'autorità di igiene pubblica, di tutela della sanità, il parere dei vigili del fuoco per la sicurezza, eccetera. Cioè sta dicendo il comune, quando tu agisci per fare quella cosa, devi tenere presente che ci sono degli interessi tutelati, degli interessi pubblici tutelati che non sono soddisfatti dal solo comune e quindi ti vincono il procedimento perché ci sono interessi che tu non puoi disciplinare, perché se il comune potesse fare il piano regolatore fregandosene della sovrintendenza, addio, la capacità dei comuni di fare disastri urbanistici sarebbe illimitata, per cui cominciano a sopraelevare il Palazzo dei Diamanti, il 20% in più e così via. Per cui il vincolo di interessi pubblici è opponibile al comune, ma solo se sono interessi di grado non riducibile a scala comunale. Vedete com'è complesso, ed essendo complesso ovviamente è una zona ad alto rischio di contenzioso. Contenzioso non ancora del tutto esploso perché i comuni forse non lo sanno. Qualche volta mi è capitato di avvertire assessori e sindaci, dicendo guardate, ma voi di cosa vi preoccupate? Fate un regolamento vostro. Ma c'è il regolamento del governo, fregatevene. Avete autonomia regolamentare perché non lo fate? Ma possiamo, perché non c'è niente di peggio dell'autocensura. Forse è una fortuna che ci sia un'autocensura da un certo punto di vista. C'è un potere che gli stessi comuni esercitano con molta timidezza, perché ovviamente non ne hanno l'esperienza, ed è sempre un rischio di far esplodere il contenzioso. Il disegno è astratto. E in astratto si riesce a capirlo benissimo, il disegno di questo comma, no? Fai seguire la potestà regolamentare alla ripartizione della potestà legislativa. Dici lo Stato fa regolamenti solo dove può fare anche norme di dettaglio legislative, per cui sono competenze esclusive, cosicché è una scelta che lo Stato è libero di fare, salvo i condizionamenti delle riserve assolute in Costituzione, se fare una legge leggera e farla seguire da un regolamento, fare una legge invece con le norme di dettaglio è competenza esclusiva dello Stato, per cui non c'è problema. fuori di là lo Stato non fa regolamenti. La risposta è: allora io ti faccio atti non regolamentari. Ogni atto non regolamentare diventa una zona di conflitto con le regioni. Cosa vuol dire un atto non regolamentare che mi contiene norme? Tutti gli altri regolamenti devi fare le regioni, benissimo, però anche le regioni si trovano di fronte al problema del rispetto dei regolamenti comunali. Siccome questo è un problema serio, nelle poche occasioni che ho avuto di introdurre qualche suggerimento nella scrittura dello statuto, è passata l'idea in Emilia, anche in Toscana, di prevedere delle norme che applicano il principio di cedevolezza, nel senso di dire, va bene, la regione fa la legge, fa i regolamenti, se la legge del regolamento regionale si occupa di disciplinare l'organizzazione e la funzione attribuita ai comuni, questo vale soltanto finché il comune non fa il proprio regolamento, cioè applicando il principio di cedevolezza anche nei rapporti tra legge del regolamento regionale e regolamento comunale. E queste sono norme che ci sono nello Statuto della Toscana e nello Statuto dell'Emilia Romagna, tra l'altro non erano state impugnate dal governo e quindi la Corte non aveva avuto modo di sindacarle. Però quando la Regione Emilia Romagna ha esercitato questa previsione dello Statuto e ha fatto una norma cedevole dicendo questa norma vale fino a quando, la Corte Costituzionale ha reagito con quella sentenza che vi dicevo dicendo no. Neppure la clausola di cedevolezza può essere applicata laddove c'è competenza riservata ai comuni. In qualche modo ha dato una lettura fortissima a questa riserva di competenza in capo ai comuni. Un'unica sentenza non fa primavera, per cui può essere che la giurisprudenza abbia un altro andamento, ma per il momento questa è l'unica cosa che abbiamo fissato sulla carta. Direi che per oggi basta, così domani affrontiamo il problema delle funzioni amministrative.